Una storia di farine, farfalle e pipistrelli. Quello tra farine e pipistrelli è uno degli esempi più classici di evoluzione e di corsa agli armamenti, ed è sbagliato. Il metodo con cui da milioni di anni le farine combattono lo strapotere dei pipistrelli e il loro metodo di ecolocazione è scritto in decine di articoli divulgativi e scientifici. Si diceva che circa 50 milioni di anni fa i mammiferi volanti che oggi conosciamo come chiropteri, i pipistrelli, appunto, in particolare quelli più piccoli, che si nutrono di insetti, svilupparono una efficiente tecnica di riconoscimento delle prede. Emettendo grida ultrasoniche, i pipistrelli furono in grado di ricostruire l'ambiente circostante basandosi sull'eco dei loro suoni, intercettati grazie a sensibilissime orecchie. 10 cose che ancora non sai sui pipistrelli. Le farine, farfalle notturne, a loro volta avrebbero sviluppato un orecchio sensibile agli ultrasuoni dei pipistrelli, che permetteva loro di sentire il nemico ed evitarlo. Iniziava così una sorta di corsa agli armamenti evolutiva, con i pipistrelli che cambiavano la frequenza del loro sonar e le farine che modificavano il funzionamento dell'orecchio per adattarlo alla nuova frequenza. Un'ipotesi accessoria dice che alcune farine, per sfuggire ai pipistrelli, divennero farfalle diurne. Ops, momento sbagliato. Un gruppo di ricerca guidato da Akito Kawahara, Florida Museum of Natural History, ha pubblicato un articolo su PNAS che chiarisce i tempi di nascita delle farfalle e della farine, e facendolo distrugge l'ipotesi che le farine avessero sviluppato le orecchie sensibili per sfuggire ai pipistrelli. L'articolo infatti ricostruisce la nascita del gruppo di lepidotteri che conosciamo come farine e stabilisce che questa è avvenuta circa 300 milioni di anni fa e che le farfalle diurne nacquero invece circa 98 milioni di anni fa. Inoltre, la ricostruzione dell'ascendenza di questi animali in base al DNA ha scoperto che l'udito si sviluppò parecchie volte. Il tutto avvenne molti milioni di anni prima della nascita dei pipistrelli, che apparvero appunto solo 50 milioni di anni fa. Pipistrelli, farfalle e farine. Le schive creature notturne sono tra gli animali più interessanti dal punto di vista scientifico. Quello dei pipistrelli è il secondo gruppo di mammiferi più numeroso, secondo solo ai roditori. Api e fiori. Cosa ha spinto allora l'evoluzione dell'apparato uditivo delle farine e quello delle farfalle diurne? Secondo Kawahara, le farine evolvettero un apparato uditivo per ascoltare il rumore prodotto dagli uccelli per evitarli. In questo modo l'intero sistema di detezione era già presente quando arrivarono i pipistrelli. Le farfalle notturne divennero invece diurne per sfruttare il nettare dei fiori, una fonte di cibo ricca e presente negli ecosistemi mesozoici perché frutto di un'altra interazione evolutiva, quella tra api e fiori. Poiché il nettare è a disposizione degli insetti quando il fiore è aperto, quindi spesso di giorno alcune farine cambiarono la notte con il giorno e divennero gli insetti colorati che conosciamo oggi. Niente pipistrelli a causare l'evoluzione dell'udito delle farine. Si sperimenta un polimero per catturare anidride carbonica atmosferica a basso costo. La struttura molecolare di un nuovo materiale messo a punto all'Università di Kyoto sembra capace di assorbire grandi quantità di CO2 atmosferica a basso costo. Tra le proposte per alleggerire l'atmosfera di una parte almeno dell'anidride carbonica, la CO2 che disperdiamo in aria, ce n'è una che vorrebbe aspirare l'anidride carbonica dall'atmosfera, senza spendere troppa energia, e trasformarla in un polimero per imballaggi e abbigliamento. Il trucco è la molecola acherica, un polimero di coordinazione, composto da ioni, atomi o molecole elettricamente carichi di zinco metallico. Questi ioni sono in grado di catturare molecole di anidride carbonica con un'efficienza almeno 10 volte superiore rispetto a tutti gli altri materiali messi a punto per simili operazioni. In più, il sistema è riutilizzabile e dopo 10 cicli di reazioni lavora ancora alla massima efficienza. Il bilancio del carbonio sulla Terra. Abbiamo progettato e messo a punto un polimero poroso che ha un'alta affinità con le molecole di anidride carbonica, spiega il chimico dei materiali Kenichi Otake, Università di Kyoto, ricercatore che ha contribuito studio pubblicato su Nature Communications. Da tempo si studiano e sperimentano tecnologie e processi per la cattura di anidride carbonica dall'aria, ma il problema è che richiedono molta energia. Al contrario, in questo caso è la struttura del nuovo materiale a favorire la cattura di CO2, come una sorta di aspirapolvere. cattura e la conversione di anidride carbonica atmosferica. L'impianto industriale sperimentale della Climeworks in Svizzera per la cattura e la conversione di anidride carbonica atmosferica. Climeworks. Fatto il suo lavoro, il materiale può essere ripulito e riutilizzato oppure riciclato e trasformato in molecole complesse polimeri per produrre poliuretano, a sua volta usato per abbigliamento, imballaggi, elettrodomestici e una varietà di altre cose. Altre strade. All'inizio del 2019 ricercatori del Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT, Australia, hanno presentato un metodo per trasformare l'anidride carbonica in carbone con una reazione chimica che utilizza il cerio. Sempre quest'anno, un team di ricercatori della Rice University, USA, ha sviluppato un dispositivo per trasformare l'anidride carbonica in combustibile liquido. Tutte ottime idee, che si aggiungono alle tante che ancora necessitano di investimenti e sperimentazioni a più ampia scala per verificare il loro effettivo potenziale. 22 ottobre 2019, Luigi Bignami. La scuola per robot in realtà virtuale. I robot sono destinati ad affiancare gli umani nelle più diverse attività, ma chi insegna loro che cosa devono fare e come? Pulire un pavimento, asciugare una tazza, prendere un bicchiere da un armadio. Operazioni semplici ma che possono risultare impossibili a persone anziane, ammalate o disabili. In un futuro non lontano queste categorie di persone potrebbero essere affiancate da robot in grado di aiutarli in queste e tante altre faccende domestiche. Ma come insegnare ai robot che cosa devono fare? Che istruzioni dare a macchine che si trovano a interagire in ambienti diversi l'uno dall'altro per arredi, dimensioni, dislocazione degli spazi, un professor per il robot? Il problema non è affatto semplice ed è stato recentemente affrontato da un team di ricercatori del Toyota Research Institute che sta lavorando alla realizzazione di un robot domestico. Questo robot, un carrello dotato di una testa con sensori ottici e due braccia, sa già compiere diverse operazioni, ma non è capace di generalizzare le istruzioni che riceve. Non è cioè in grado di astrarre il concetto prendo un bicchiere dal mobiletto e lo riempio di acqua applicandolo a qualunque bicchiere, mobiletto e rubinetto. Per risolvere la questione il team di Toyota ha deciso di affidare il training del robot a esseri umani in carne ed ossa che attraverso speciali visori simili a quella per la realtà virtuale possono vedere attraverso gli occhi della macchina. Lo studio è stato pubblicato su Arxiv. L'istruttore, tramite uno speciale menu che compare nel visore, può impartire alla macchina le istruzioni per compiere il movimento più corretto a seconda delle situazioni. Si fa presto a dire prendi. Il semplice gesto di afferrare una tazza a seconda della posizione iniziale della tazza, di dove andrà portata, di cosa contiene e così via potrà essere declinato in diversi movimenti, impugnarla per il manico, prenderla per il bordo o stringerla come un bicchiere. Allo stesso modo riporre qualcosa in un armadietto richiede sequenze di movimenti diversi a seconda dell'altezza dell'armadio, delle dimensioni dell'oggetto da riporre, dal tipo di apertura dello sportello che può essere a battente o a scorrimento e così via. Dal punto di vista pratico ciò che l'istruttore umano fa è marcare con un'etichetta elettronica i vari oggetti e associarli ai diversi movimenti così che per il robot sia facile sapere cosa fare nelle più diverse situazioni. Questo approccio consente al robot di accumulare esperienze e competenze diverse in un tempo relativamente breve e gli permette di imparare ad agire nel modo più corretto a seconda dello scenario che si trova a dover affrontare. Il robot domestico, specificano da Toyota, non è almeno per ora destinato ad arrivare nelle nostre case. Si tratta di un progetto esclusivamente scientifico utilizzato dai ricercatori per esplorare potenzialità e limiti di queste tecnologie.